Gesù e Maria. Scusate per questi 5 minuti di ritardo, un po' il traffico ha fatto la sua parte. E prima che mi dimentico, volevo rivolgervi un invito, perché mi ha contattato Don Marco Cannavò annunciandomi che all'Angelicum qui a Roma domenica 23 ci sarà un'intera giornata di ritiro spirituale organizzato dall'associazione Luisa Piccarreta di Corato. Ha avuto la gentilezza anche di invitarmi a tenere una relazione. Con mio grande dispiacere non sono riuscito a spostare altri impegni per quel giorno e devo ritornare a casa, avevo impegni presi. Ve lo dico, primo anniversario della mia mamma, quindi devo stare a casa. Però già mi ha detto il tema, e quindi sarà molto importante, un tema che abbiamo già iniziato, il tema della preghiera nella Divina Volontà. Quindi siamo tutti quanti invitati e invitiamo anche gli altri amici. E questa sera, in un certo senso, vogliamo anche parlare della preghiera. In modo più preciso, parleremo di due temi. Il primo è l'importanza di ricordare a Dio. Capiremo in che senso di ricordare a Dio. Non è che Dio è smemorato, ma Lui ha piacere che l'anima gli ricordi quello che Lui ha fatto, quello che Lui è, quello che Lui compie in tutte le cose. E il secondo tema, che si trova all'interno di questo unico brano, riguarda l'importanza degli atti continuati, questo grande dilemma di molti, ma che in realtà, come dire, gli atti continuati è uno starsene tra le braccia della mamma e farsi cullare, 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 come se a volte la vita nella Divina Volontà fosse qualcosa di faticoso, di impegnativo, mi devo sacrificare. Sì, certamente, e non è all'inizio soprattutto non è semplice di comprendere questo dono, di farlo nostro, di vivere in esso. Però poi col tempo tutto diventa più facile, come se tutto si assottigliasse, tutto diventasse semplice, no? Se vogliamo vedere se un professore è un grande professore, basta ascoltare le sue lezioni, e se le sue lezioni sono complicate non è che sia proprio un grande professore. I grandi professori sono quelli che riescono a rendere le loro materie semplici, facili, comprensibili a tutti. Cioè sono quelle persone che dopo aver letto tanto, studiato tanto, poi alla fine riducono tutto a qualche cosa di semplice, di facilmente accessibile. Ecco, quindi entreremo in questi due temi, in questi due ambiti. Bene, allora il brano che vorrei sottoporre alla nostra comune lettura e meditazione è il 8 giugno del 1931, tratto dal volume 29. Dice Luisa: sento la forza potente del Fiat Divino che mi chiama in esso a seguire i suoi atti. Certo che la Divina Volontà ci chiama sempre a seguire i suoi atti. Sempre, anche nelle macchine che sfrecciano davanti ai miei occhi, di fronte alle luci, di fronte ai doni dei sacramenti, di fronte al creato, sempre ci chiama. Ma siamo noi che non siamo sempre concentrati a percepire queste chiamate. Quindi Luisa sente proprio che la Divina Volontà gli dice: vieni. Vieni a seguirmi, vieni a vedere e a fare i tuoi atti dentro dei miei. Onde la mia piccola intelligenza, dice Luisa, si è fermata nell'Eden. nell'atto della creazione dell'uomo. Che atto solenne! Dopo aver creato tutte le cose come preparazione, come festeggiare colui per il quale aveva creato tutta la creazione come reggia, dove l'uomo doveva abitare con tutta sontuosità e comodità, che nulla doveva mancarle. Basta dire che era una reggia formata dal nostro Padre Celeste, dalla potenza del suo Fiat Divino. Ecco, quindi Luisa vede nelle cose create non quello che sono l'apparenza, ma quello che sono la sostanza. Vede nelle cose create una volontà eterna che vuole farsi tappeti, muri, tetto, quadri, finestre, porte. Cosa stiamo dicendo? Tutte le cose create sono la reggia nella quale il Signore voleva deporre il suo gioiello, che siamo noi, l'uomo. Ecco, allora vedere dentro la scorza e riconoscere la vita che sta dentro la scorza delle cose. Però ecco, stupita soprattutto da questo infinito amore che Dio ha messo nella creatura, perché già vedendo tutti i preparativi dice: ma guarda, ha creato tutto questo per chi? Per lui, per Adamo. Ma chi sarà mai Adamo? Chi sarò mai io per Dio? Onde, mentre ciò pensavo, dice Luisa, il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia benedetta, il più dolce ricordo che più immensamente gradisco è quando la creatura ricorda il mio amore nella creazione, in modo speciale quello dell'uomo. Il nostro amore si sviscerò più che una madre quando mette fuori il suo caro figlio alla luce. Il nostro amore correva per rinchiuderlo in sé, affinché dovunque, dentro e fuori di sé, l'uomo potesse trovare il poggio del nostro amore che gli dice: ti amo, ti amo. Bene, ecco, Gesù sta dicendo innanzitutto che per lui è una scossa elettrica d'amore vedere una creatura che ricorda le meraviglie dell'amore suo. Quindi già il ricordare e il ricordargli, ora lo vedremo meglio, è un'operazione di preghiera, se volete, ma comunque un'operazione di atti divini che noi compiamo nella divina volontà, che ci permette di scandagliare, di scoprire, di meravigliarci e di andare dal nostro Padre Celeste a dire: guarda che cosa ho scoperto, guarda che meraviglia tu hai fatto, guarda quanto è grande il tuo amore, ma vedi che cosa hai potuto pensare, che cosa hai potuto creare. Questo significa ricordarglielo. E Gesù ci dice: guarda che quello che tu stai ricordando, cara Luisa, è che noi quando abbiamo creato l'uomo, noi lo rincorrevamo con il nostro amore. Noi facevamo in modo tale che lui, dovunque si girava, vedeva il mio amore. Dovunque si poggiava sul mio amore, sul mio ti amo, dice Gesù. E quindi quello che respirava, quello che guardava, quello che toccava, era tutto il mio ti amo, ti amo, ti amo. Ecco, adesso, qua stiamo negli ultimi volumi, però ecco, ci ricordiamo adesso degli insegnamenti che Gesù ci dava nei primi volumi, a partire dall'11, dal 12, no? I miei ti amo, e i tuoi, quanti ne sono? Ecco, però ricordarcelo sempre, di scoprire, di scovare questi infiniti ti amo di Dio in tutte le cose create, e non soltanto vederli, ma adesso anche ricordarglieli, cioè presentarglieli con la mente, perché questo significa rinnovare l'opera della creazione. Continua Gesù: il dolce suono del nostro amore sussurra all'orecchio Quante volte uno sta in silenzio e poi magari sente anche un uccellino che canta, sente, è la divina volontà che mi sta dicendo anche attraverso quell'uccellino, ti amo e ti ricordo di ricordarmi, ti ricordo che io ti sto sotto i piedi, ti sto sopra di te, intorno a te, dentro di te. Il dolce suono del nostro amore sussurra all'orecchio, il dolce nostro amore palpita nel suo cuore. Dice Gesù, risuona forti, ardenti baci alle sue labbra, stretti abbracci per portarlo nelle nostre braccia paterne, come trionfo del nostro amore che a qualunque costo vuole amare la creatura. Sicché non vi è cosa più dolce, più gradita che il ricordarmi con quanto amore creammo l'uomo e tutte le cose. Allora, uno dice, è difficile la vita nella divina volontà. Ditemi voi se c'è qualche cosa di più semplice di questo. Andare dalla propria mamma e dire, mamma, ma quanto mi vuoi bene? Certo, oggigiorno è difficile trovare un bambino che va dalla mamma a dire mamma quanto mi vuoi bene. Perché? Perché tutto è dovuto. Tutti sono obbligati a darmi quello che... Ma dove sta? Ma chi l'ha detto? Cioè, lo scoprire la gratuità. Vedete anche il Papa che ci insegnò un po' di tempo fa quelle parole grazie da dire in famiglia, no? Grazie, permesso. Vi ricordate quelle espressioni semplici, facili? Cioè come a dire che a volte le cose più banali sono quelle che vengono trascurate. Dice, ma sono banale, devo dire grazie, devo... questo è il punto, no? Allora, carissimi, dice Gesù, non c'è niente di più gradito a me che vedere una creatura che mi ricorda quello che io faccio per lei. E tanto, continua Gesù, il nostro gradimento, che con la fortunata creatura che viene innanzi alla nostra maestà adorabile per ricordarci questo nostro amore così grande, raddoppiamo i nostri vincoli amorosi con lei. Le diamo nuove grazie, nuova luce e la chiamiamo la ripetitrice della nostra festa. Questa operazione spirituale di presentarsi davanti alla maestà divina. Certo, perché attraverso la divina volontà noi abbiamo accesso ovunque. Abbiamo accesso nella storia ovunque. Abbiamo accesso nello spazio, in ogni angolo della terra e perfino all'estremo confine dell'universo noi possiamo arrivare fondendoci con la divina, nella divina volontà, perché la divina volontà abbraccia tutto. Possiamo presentarci davanti alla Maestà Eterna, ma certo! Penso che anche nelle preghiere che facevate voi prima si diceva qualcosa del genere. Io l'ho potuto gustare per pochi secondi, purtroppo. Presentarsi alla Maestà Eterna e fare cosa? Partecipare all'opera creativa, perché nel momento in cui la creazione viene scoperta, non per quello che appare, ma per quella che è, cioè atto divino della divina volontà, la creazione si rimette in creazione, è una nuova creazione, vengono rinnovate le gioie della creazione. E quindi se una mamma si vede il bambino che gli dice, mamma, ma quanto mi hai amato? Mamma, ma io ti ho visto l'altra notte che anziché dormire stavi con me, ma non ti ho detto niente, ma ti ho visto. E la mamma che fa in quel momento? Se lo abbraccia ancora di più il figlio. Allora dire, padre, io ti vedo nelle tue opere, vedo il tuo amore. Il padre dice, oh, un figlio che mi vede, un figlio che vede il mio amore. Ecco, questo significa il ricordare. È tanto il nostro gradimento che con la fortunata creatura che viene innanzi a noi raddoppiamo i nostri vincoli amorosi. Perché nella creazione tutto era festa per noi e per tutti. E la creatura, col ricordarci ciò che fecimo nella creazione, ci mette in festa il nostro amore, mette in festa la nostra potenza, la nostra sapienza creatrice, che con tanta maestria inimitabile aveva creato tutto l'universo. Cioè, tutte le qualità divine sono riversate nella creazione e in tutte le opere di Dio. Ma queste qualità divine, nel momento in cui si vedono riconosciute, si mettono in festa e tutto canta, tutto gioisce. Guardate che il dolore più grande che possiamo dare a qualcuno è l'indifferenza, è la freddezza, è il non rendersi conto, a volte né in bene né in male, né per lodare né per biasimare, proprio l'indifferenza. Ricordate il libro dell'Apocalisse, il rimprovero che il Signore fece a quella chiesa in cui dice: magari tu fossi caldo o fredda, ma poiché sei tiepida, sto per vomitarti dalla mia bocca. Oggi, in via eccezionale, ci siamo ritrovati nel primo venerdì del mese. In genere ci vediamo sempre il secondo venerdì del mese, ma il primo venerdì del mese Gesù in persona l'ha voluto come giorno di riparazione attraverso la comunione riparatrice al suo sacratissimo cuore. E l'ha voluto come riparazione di cosa in particolare? Degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze al suo sacratissimo cuore. E indifferenze significa che noi non riconosciamo l'amore infinito di Gesù, l'amore del suo cuore, e quindi non lo ricordiamo e non glielo ricordiamo. E la Santa Messa che cosa è? Cosa facciamo durante la Santa Messa? Dopo che, questo nelle preghiere eucaristiche, diciamo, che vengono usate di recente soprattutto, dopo la consacrazione, nel momento in cui si rende presente il sacrificio di Cristo sulla croce, però nella prima preghiera eucaristica, quella lunga che non sentiamo quasi più recitare, no? Questo avviene anche prima della consacrazione, cioè prima e dopo. Se c'è una parola che viene ripetuta spesso, è proprio questo: ricordati Padre, ricordati Padre della tua santa Chiesa diffusa su tutta la terra, ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati, ricordati Signore dei tuoi fedeli, preghiera eucaristica prima, proprio all'inizio. In cui il sacerdote fa il silenzio, dice: perché dobbiamo fare silenzio? Perché in quel momento lì noi dobbiamo ricordare al Signore i nostri amici, parenti, compari, quelli che volete, vivi, vivi. Quindi la prima preghiera eucaristica: ricordati Signore dei tuoi fedeli. Il sacerdote fa 3 minuti di silenzio, cioè, speriamo, no? 3 minuti di silenzio per dare il tempo di ricordare a chi? A Dio, i vivi. E poi continua: ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione, per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono, e così via. Poi dopo la consacrazione, cioè, ricordati Signore dei nostri fratelli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Però ecco, il tema del ricordare, nella Santa Messa noi stiamo sempre a ricordare a Dio tutto e tutti? Sì, sì. Ma perché Dio si è dimenticato? No, perché noi ci siamo dimenticati. Questo è il punto. Quindi il tema del ricordare è biblico. È biblico e nell'Antico Testamento c'è dovunque. Ricordati Signore della tua alleanza stipulata con i tuoi padri, ricordati Signore delle promesse,
Signore, adesso tu metterai questo popolo alla berlina e che diranno? Ricordati, Signore, di quello che...
È così, no, l'Antico Testamento è pieno.
Però non è il punto che il Signore è smemorato, siamo noi smemorati, per cui Dio sta aspettando che la nostra memoria si fonda con la sua memoria, la nostra intelligenza con la sua, la nostra volontà con la sua, e quindi tutto possa essere sempre in atto, e possa essere sempre in atto anche quella festa che è stata la creazione.
Con voi qui a San Marcello mi posso permettere di parlare in questi termini qua, perché da qualche altra parte, anche poco fa, insomma, dovevamo proprio parlare piano piano e spiegare anche cosa significa in atto. Però non lo facciamo qua, ci mancherebbe, sarebbe anche un'offesa.
E continuiamo, carissimi. Quindi, dice Gesù, tutte le nostre qualità divine festeggiano. E guardando la creatura che col suo ricordo e col suo piccolo ricambio d'amore le ha messe in festa, fanno a gara tra di loro a chi le raddoppia l'amore. A chi le raddoppia l'amore, attenti anche alle preposizioni. A chi le raddoppia la bontà, chi la santità, insomma ciascuna nostra qualità divina vuol dare del suo per ripetere con essa ciò che fecimo nella creazione. Cioè la festa che le qualità divine messe in atto dalla divina volontà nella creazione, che ritornano in festa quando noi ricordiamo l'operato all'inizio, andiamo i nostri giri nella divina volontà nell'Eden, queste qualità, la festa ce la fanno dentro di noi, cioè è dentro di noi che loro si mettono in movimento e crescono, si raddoppiano, fermentano, lievitano, cioè la bontà che Dio aveva seminato in tutte le cose create, vedendosi riconosciuta, cresce dentro di noi questa bontà, questa santità, questa bellezza, quest'ordine, questa armonia, tutti questi attributi divini provenienti tutti dalla sorgente unica della divina volontà in noi fanno festa e quindi crescono, crescono, crescono. Ecco una santità che cresce non con particolari sforzi. Gesù non ci viene a chiedere chissà quali genere di penitenze o di rinunzie. Non che non debbano essere fatti, ma Gesù sostanzialmente non ci chiede questo. Ci chiede soltanto la nostra volontà. Datemi quella e tutto è fatto, no? Cioè, Gesù ci chiede di farci terra fertile, sterile, pronta ad accogliere il seme della sua volontà. A farci letto sul quale la divina volontà possa riposarsi. Non soltanto perché i nostri atti li dobbiamo far scorrere nella divina volontà, ma perché la stessa divina volontà vuole scorrere nei nostri atti e riposarsi in essi, perché il terreno sul quale la divina volontà vuole agire e operare sono i nostri atti. Perciò, dice Gesù a Luisa, ripeti spesso il dolce ricordo del nostro amore inesauribile che ebbimo nella creazione. Noi che siamo sempre molto legati alla legge, no? San Paolo ci ha parlato della legge della libertà. Beh, se vogliamo proprio trovare dei comandamenti all'interno degli scritti della Divina Volontà, ui, mo ce n'era uno di comandamento. Ricordati spesso di quello che è stato il nostro amore nella creazione, nell'Eden, nell'uomo, in Adamo. Perché poi Adamo, cosa faceva Adamo? Questo faceva Adamo. Questi sono i primi atti divini che stanno tutti lì depositati, belli, luminosi, splendenti, che noi possiamo andare a visitare, a prenderli, a fare nostri, a baciarli.
c'è. È un dire incessantemente ti amo, ti riconosco, ti ricordo, ti ricordo. Quindi, perciò, dice Gesù, ripeti spesso il dolce ricordo del nostro amore insuperabile che ebbimo nella creazione. Era una creatura nostra, una nostra immagine, un nostro figlio che uscivamo alla luce e perciò sfoggiammo tanto in amore e nel sentircelo ricordare sentiamo d'amarlo di più, sicché la creazione tutta non è altro che uno sfoggio della nostra volontà amante verso la creatura. E nel suo sfoggio amoroso va ripetendo fiat, fiat, per imperlare la creazione tutta del suo sfoggio d'amore. E qua, insomma, Gesù si lascia andare proprio a queste volate a cui noi siamo abituati nelle nostre meditazioni quotidiane sugli scritti della Divina Volontà. Molto più, continua Gesù, che ogni atto, e adesso passiamo piano piano alla seconda parte della nostra riflessione, molto più che ogni atto, parola, pensiero fatto nel nostro voler divino, formano l'alimento dell'anima. Attenti adesso. In questo nostro tempo, insomma, in cui si pensa sempre e quasi solo a mangiare, mangiare, mangiare. Approfitto per bere, questo almeno mi è concesso in chiesa, perché sennò rimango senza voce. Ovunque, se tu vuoi muovere gente, devi farla mangiare. Io, che adesso frequento l'università romana, conosco un'università, non faccio nome, che intelligentemente, quando organizza un incontro, per avere gente non basta fare il volantinaggio alla porta delle università, eccetera. Fa il volantinaggio e scrive: è offerto un pranzo a tutti. Nel senso che danno da mangiare a tutti e poi c'è l'incontro. Non sono mai andato, no? Perché non potevo, però sicuramente c'è gente, ecco. Ora, i maestri di spirito ci hanno sempre parlato di prendersi cura della propria anima, di fare in modo che la nostra anima non si ammali, e ci hanno parlato anche i maestri di spirito della alimentazione dell'anima, no? Ma non come ne parlerà adesso Gesù. Questo lo sappiamo bene, è fuori discussione. Però non è soltanto una questione stilistica o così, è assolutamente sostanziale, oggettiva. Cioè, fino adesso noi abbiamo pensato che l'unico modo per alimentare l'anima era che noi dovevamo acquistare meriti, cioè dovevamo fare tante opere buone. Quindi fare l'elemosina, visitare gli ammalati, i carcerati, accogliere i forestieri e così via. Bene, ed è così. Cioè, i meriti restano per l'eternità, no? E quindi i meriti imperlano le nostre anime. Ma la vera grande ricchezza dell'anima, abbiamo sempre saputo che è la grazia. La grazia, questo dono divino conforme all'anima, cioè che è fatta apposta per entrare nell'anima e che rende l'anima partecipe della vita divina, la grazia santificante, o le grazie abituali, le grazie attuali, le grazie anche sacramentali, cioè grazie specifiche. Quindi, adesso Santa Madre Chiesa ha messo opportunamente anche determinati limiti Per esempio, un sacerdote quante messe al giorno può celebrare?
Una.
Una. Se dice la seconda è perché c'è una necessità pastorale, un matrimonio, non c'è un altro sacerdote, solo il parroco la domenica può aggiungere in casi eccezionali una.
Ma la messa è una.
E il fedele quante volte può fare la comunione?
Una.
Eccezionalmente due. Partecipando a due messe. Questo perché? Perché in passato il sacerdote celebrava anche 7, 8, 10 messe al giorno e il rischio di utilizzare la messa anche per fini non buoni era dietro l'ombra. E anche per i fedeli, perché ricevere tante volte la comunione fa bene?
Sì, fa bene.
Ma se la Santa Chiesa ha detto una, ma una fatta bene, credendo che in quella Santa Comunione tu ricevi tutto e ti può riempire di tutto, e quindi farla bene, perché non è l'atto di fare la comunione, quindi quanti più comunioni faccio più aumenta la grazia, quindi vado a fare la comunione all'altare di San Michele, all'altare di Sant'Antonio, all'altare di San Francesco, perché è l'atto che mi riempie, non è l'atto che accresce in me la grazia, è il sacramento che ricevo che accresce in me la grazia, quindi quella comunione, quel sacramento ricevilo nel miglior modo possibile, con le migliori disposizioni possibili, questo aumenterà la tua grazia. Non il fare le comunioni aumenta la grazia. Ok, va bene. Diciamo, questo fino ad adesso. Abbiamo saputo questo. L'anima si alimenta, si arricchisce attraverso i meriti e attraverso la grazia, che proviene, certamente adesso abbiamo fatto l'esempio dei sacramenti, ma attraverso la preghiera, le opere buone e così via. Ma attenti carissimi, andiamo avanti. Qui sta dicendo Gesù invece che l'alimento dell'anima non è qualche cosa che è l'anima a prodursela, frutto del suo particolare zelo. No, ma è un dono. Anche la grazia stessa è un dono, certamente, no? Ma qui parliamo della sorgente della grazia. Allora, andiamo avanti nella lettura e ci sarà più semplice. Ogni atto, parola, pensiero fatto nel nostro voler divino formano l'alimento all'anima. L'alimento conserva la vita, la fa crescere e le mantiene la forza necessaria per poter formare alimenti sufficienti per non poter restare digiuni. Quindi, gli atti continuati non sono altro che cibi che si preparano da un giorno all'altro per avere sempre di che nutrirsi. Attenti, ciò che nutre l'anima sono gli atti compiuti nella divina volontà. Perché come abbiamo visto prima, un atto compiuto nella divina volontà fa sì che la divina volontà, con tutti gli attributi divini, entrando in noi, operando in noi, accrescono dentro di noi la vita, e la vita dell'anima. Quindi ciò che alimenta la nostra anima, in primis, è l'adorabile volontà di Dio. E questo lo è possibile attraverso i nostri atti in essa. Dice Gesù, se gli atti non se ne fanno, non avrà cibo. Ma se gli atti sono continuati, si avrà cibo continuato. E cibandosi continuamente crescerà. Dice, se gli atti non se ne fanno, non avrà cibo. Quindi la povera creatura non avrà di che sfamarsi. Perciò la vita degli atti buoni, santi e divini morrà in essa. Se poi gli atti non sono continuati, ma di tanto in tanto, avrà scarsi alimenti. E quando il cibo non è sufficiente, la vita del bene cresce debole
e la debolezza fa perdere il gusto e l'appetito di nutrirsi. Quindi, noi ci troviamo di fronte a tre possibilità di vivere la nostra esistenza, che è quella di non alimentare per niente la nostra anima, e cioè di questo dono della divina volontà noi non sappiamo che cosa farcene, perché l'importante è che non vada all'inferno. Ok, va bene, tranquillo. Se non vuoi andare all'inferno, fai la volontà di Dio. Sempre là stiamo, dici, ma come? Non mi interessa la volontà di Dio, mo mi parla la volontà. Sì, no, sempre da là si passa. Almeno farla. Fai la volontà di Dio e all'inferno non ci vai. Ma se qualcuno di questi atti divini, che è il ricordare, che è il chiamare, che è il girare, che è lo stare, che è il pensare alla volontà divina, che è il semplice stare in attitudine divina, protesi verso la divina volontà. Ecco, se questi atti sono un po' sì, un po' no, adesso mi va, adesso non mi va, oggi è giornata, domani no, l'alimento sarà debole, poco, scarso, e la vita dell'anima sarà debole, fiacca, moscia. Terza possibilità, gli atti continuati. Ecco, questo adesso è il punto su cui dobbiamo porre la nostra attenzione. Perché tornando a casa possiamo ricordarci questi due aspetti, ecco, il ricordare a Dio e gli atti continuati. Dice Gesù, invece, quando gli atti sono continuati, ogni atto tiene il suo esercizio. Chi si fa cibo, chi acqua, chi fuoco per cucinarli, chi condimento per farsi gustare, in modo da stuzzicare l'appetito. Cioè, Gesù dice, ogni atto compiuto nella divina volontà porta a noi qualcosa, e ogni atto è calamita per attirare un altro atto. Cioè, quando si inizia a compiere atti nella divina volontà, cioè quando tu incominci a vivere con la divina volontà, non soltanto chiamandola negli atti attuali, ma il riconoscerla, il dare il nostro ricambio di amore, l'operare in essa, se ti lasci andare, se molli il freno a mano, vieni santamente risucchiato da questa attrattiva di luce. Queste sono cose che uno dice, le dice, sì, d'accordo, teoria, ma potremo gustarle veramente soltanto quando le sperimenteremo sulla nostra pelle, quando incominceremo seriamente a dire, Signore, questa vita è tua, devo fare qualcosa, no? Fai tu, devo fare un esame, Gesù, valla a fare tu l'esame. Il voto, ma Gesù, l'esame l'hai fatto tu, il voto è tuo, l'umiliazione ricevuta è la tua, la lode ricevuta è la tua, è tutto tuo. Cioè, questa è l'anima che sperde la sua volontà nella divina, è l'anima che vive fuso in Gesù, ma cioè, ci crede e vive così abbandonata. Cioè, Gesù, opera tu, Gesù, muoviti tu in me. Gesù, parla tu, Gesù, agisci tu, Gesù, cammina tu, tutto in te. Allora, quando si vive seriamente in questa maniera e incominci tu a sentire che la pace cresce, una forza nuova affiora, le tensioni, le ansietà, le paure si affievoliscono,
Cioè, diventa poi veramente naturale sentirsi attratti un passo dopo l'altro, un atto dopo l'altro, uno stare sempre intenti a tutto ciò. Ma nella vita quotidiana noi dobbiamo continuare a vivere la vita di tutti i giorni, non fare niente di straordinario e di sconvolgente. Ma veramente questi atti continuati producono alimento continuato nell'anima? È vero. Non perché lo dico io, lo dice Gesù, cioè è lì che noi fondiamo la nostra credibilità, ma queste cose noi le sentiamo. Dice Gesù, insomma, mamma mia, è volato il tempo, insomma, gli atti ripetuti non sono altro che cucina divina per formare la mensa celeste alla creatura. Perché prima ha detto, no, è acqua, cibo, così. Ed oh, com'è bello vedere la creatura con la continuazione dei suoi atti nel nostro fiat. Si prepara alimenti divini e si ciba dei cibi della sua patria celeste. Perché tu devi sapere che un pensiero santo chiama l'altro. Era quello che mi sforzavo con le mie parole di dire. Un pensiero santo chiama l'altro, una parola, un atto buono chiama l'altro. Ed è vero anche il contrario, perché quando si incomincia la spirale del male, un pensiero cattivo chiama un altro pensiero cattivo, uno sguardo cattivo chiama un altro sguardo cattivo. E così una parola, un'altra parola, tant'è che poi diventa abitudine al male. E l'abitudine al male si chiama vizio. E tu quando sei nel vizio nemmeno te ne accorgi, tanto sei morto, cadavere, stecchito nel male. Invece nel bene, un atto buono, un atto divino, dovremmo dire noi, un atto nella divina volontà, chiama l'altro, ed uno serve all'altro come per alimentarsi, e l'alimento forma la vita. Uno dice, la vita nella divina volontà che deve crescere in me. E come cresce? Cresce atto dopo atto. È questo che fa crescere la vita nella divina volontà in te. La vita nella divina volontà in te non cresce se tu dici, ah, io sono uno di quelli della divina volontà, quindi andrò in cielo, andrò in paradiso, sono migliore degli altri e vai. Ma che vai? Dove vai? Non vai da nessuna parte, non hai capito proprio niente. Questa vita di cielo deve crescere in te, in terra. Perché questi alimenti sono gli alimenti della patria celeste che devono entrare in te. Beh, concludiamo. Onde continuava a pensare alla divina volontà ed al gran bene che si riceve col vivere tutta abbandonata nelle sue braccia. Che cosa ci perdiamo quando noi vogliamo vivere abbandonati su qualche altra braccia? Su qualche altro braccio, insomma, come si dice. Su quelle braccia ci dobbiamo abbandonare. Ed il mio dolce Gesù ha soggiunto, figlia buona, il gran bene di vivere d'un volere divino è sorprendente. È quasi incomprensibile all'umana creatura. Altro che uno ha capito tutto. Cioè, veramente, nella divina volontà, quando tu dici ho capito tutto, mamma mia, vuol dire che forse rischi di non aver capito quasi nulla. Cioè, per dire, noi siamo di fronte all'Eterno, che si dispiega davanti a noi. E noi gli scritti, anche se li abbiamo letti tante volte, ma ogni volta è sempre una luce nuova, perché è un tesoro inesauribile. Quindi, il gran bene di vivere d'un volere divino è sorprendente, è quasi incomprensibile all'umana creatura, tanto è grande. Tu devi sapere che tutto ciò che si fa di buono, di santo, nella mia divina volontà, non sono altro che semi che germogliano nel campo dell'anima. Prima ha parlato di alimenti, ora parla di semi. Mettendo come tanti semi di luce divina che mettono un principio che non avrà fine. Come dice Gesù nel Vangelo, sia che vegli, sia che dormi, il seme cresce come? Nemmeno lui lo sa, ma cresce e questi semi producono vita, vita, vita che avrà la pienezza in cielo.
Dice Gesù, perché tutto ciò che si fa nella mia divina volontà si semina, germoglia, cresce in modo mirabile sulla terra, mentre si vive, ma il compimento sarà formato in cielo.
Niente va perduto, questo lo sappiamo bene, niente va perduto, tutto si deposita, ogni atto, anche il più piccolo fatto nella divina volontà, è depositato nella volontà divina.
L'ultimo sviluppo, conclude Gesù, la varietà delle bellezze, le sfumature, le tinte più belle e speciose, le saranno date nella patria celeste.
Sicché ogni atto fatto in terra sarà prendere più posto in cielo, un diritto di più ed un possesso anticipato nel celeste soggiorno.
La creatura, per ogni atto in più che avrà fatto, porterà con sé nuove beatitudini, nuove gioie comunicategli nel mio volere. Il mio fiat divino non dice mai basta alla creatura. La vuol far crescere in santità, in grazia, in bellezza, fino all'ultimo respiro della vita qua giù.
E perciò si riserva di dare l'ultima pennellata e compimento come suo pieno trionfo nelle regioni celesti.
L'ultima frase, perciò, nella mia volontà non ci sono fermate e le circostanze della vita, ora di pene, ora di umiliazioni ed ora di gloria, formano le corse per poter sempre correre in essa, per darle il campo libero di farle gettare nella creatura nuovi semi divini, che il fiat divino prenderà l'impegno di coltivarli e farli crescere in modo mirabile e dar loro il compimento nella celeste gloria. Quindi, nel cielo nulla si incomincia, ma tutto si incomincia in terra ed il cielo compie. Fiat. Ecco carissimi, così si conclude questo brano. Volevo soltanto farvi notare una cosa e poi vi lascio perché mi sta partendo il treno. È questo. Gesù ha insistito molto sul crescere. Alimenti continui per crescere la vita continua, divina, la vita divina continua nell'anima.
Bene. Ma domani mattina, quando noi ci sveglieremo, dopo aver fatto l'atto preventivo, l'atto di fusione, preghiere mattutine, cioè ci saremo un attimino svegliati, se dovesse apparire alla nostra mente una domanda, che è questa: ma perché oggi è sorto ancora il sole per me? Nel senso, perché oggi il Signore mi dà un'altra giornata da vivere? Vedo anime mature, tengo 97 anni, perché il Signore non mi chiama?
No, voi non ce ne avete 97 anni, no?
Per dire, sono malato a letto, perché il Signore non mi chiama? Sono stanco di vivere, perché il Signore non ti chiama? Perché ti vuole dare un altro giorno per poter crescere la vita divina nella tua anima, perché tu possa raggiungere l'altezza di Cristo. Tant'è che domenica scorsa c'è stata questa felice coincidenza della giornata mondiale per la vita consacrata, perché di domenica abbiamo celebrato la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Ma la prima domenica di febbraio in Italia si celebra anche la giornata per la vita. Guardate che il crimine dell'aborto, prima di essere un crimine attraverso il quale noi priviamo una persona umana del diritto alla vita, del diritto alla vita naturale, noi priviamo una creatura umana del diritto a crescere nella vita di grazia, di santità, nella vita, nella divina volontà. Perché quando io spedisco all'altro mondo un embrione, io gli ho negato la possibilità di questo alimento continuo. Per cui, carissimi, non lasciamoci andare alle brutte sette teste e 10 corna della umana volontà quando ci sentiamo scoraggiati, quando sentiamo qua, perché come dice Gesù sul finire di questo brano, guarda che tutto quello che a te può sembrare essere un impedimento, un freno, non so, l'umiliazione, lo scoraggiamento, i contrasti, le circostanze da lì, i momenti penosi della vita, dice guarda che questi qua non sono dei muri, queste sono delle occasioni per correre nella vita della divina volontà, perché tu ti servi di tutto questo per fonderti ancora di più in me, nella mia passione, e ricevere alimento divino raddoppiato. Quindi altro che ti devi fermare, corri, corri nella vita e nella divina volontà, non ci sono fermate, ma tutto serve per crescere in questa vita. Dice, ma la mia vita non ha senso, sono bloccato su un letto malato. Lì vi giri nella divina volontà, beato te. Coraggio, coraggio. La Vergine Maria ci aiuti a non solo apprezzare queste verità, non solo a farle nostre, ma a considerarle sempre più cibo quotidiano da vivere, da interiorizzare e da condividere con i fratelli. Siano lodati Gesù e Maria.